l'approfondimento di Radio Orizzonti in Blu.
Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, un saluto da Gianni Branca ai microfoni, Radio Orizzonti in Blu. Con me oggi c'è Alberto Leari, sindaco di Turate. Buongiorno e benvenuto, sindaco.
Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
Ecco, abbiamo pensato di fare una chiacchierata con il sindaco appunto di Turate per quanto riguarda, iniziando a parlare dei danni che hanno subito come comune, ma anche come privati, perché insomma è stata danneggiata tutta la zona nel periodo estivo, le grandinate, smottamenti, frane, insomma tutto quanto è sceso dal cielo in quel periodo. Ecco, possiamo iniziare subito parlando del maltempo e dei danni che il maltempo ha causato a circa 2000 tetti, pensate, all'interno del comune di Turate. Iniziamo da qua.
Torniamo indietro con l'orologio fino a venerdì 21 luglio, in cui c'è stata una prima ondata di maltempo che ha colpito la zona sud del nostro paese con una grandinata. È stata un evento abbastanza forte, che ha rovinato diverse case e diversi tetti, però in una porzione limitata di territorio. E poi il 24 di luglio, verso le 9 di sera, è arrivata un'ondata di maltempo tremenda che in 5 minuti ha davvero cambiato la nostra vita e ha trasformato il nostro paese, rendendo tutte le case fragili e tutti i tetti bucati. In 5 minuti si sono abbattute sul paese dei chicchi di grandine di dimensioni quasi come una pallina da tennis. Tutti i tetti in tegole sono stati distrutti, si sono salvati solamente i tetti in lamiera. Diciamo che il 95% delle nostre coperture sono state rovinate, distrutte, ammaccate. Chiaramente non sto a parlare degli impianti fotovoltaici, solari, piuttosto che le auto e tutto quanto era all'esterno in quel momento, perché non si è salvato assolutamente nulla, non c'era una macchina sana, quindi veramente in 5 minuti si è trasformata la nostra vita.
Ecco, per quanto riguarda gli edifici pubblici, quali sono quelli che sono stati più colpiti e dove avete messo mano? Sì. Per forza di cose, perché necessariamente, altrimenti se piove dentro non potete lavorare, non si può.
Esatto, allora a Turate abbiamo circa 22 edifici pubblici, su questi edifici pubblici almeno 20 sono risultati rovinati, quindi abbiamo incominciato a intervenire per priorità, e la priorità nella prima fase inevitabilmente è stata data alle scuole, perché a settembre bisognava iniziare regolarmente le lezioni. Fortunatamente le nostre scuole avevano rifatto la copertura da pochi anni e il telo di copertura che le ricopriva ha retto bene, quindi a parte qualche finestra rotta piuttosto che impianto fotovoltaico, piuttosto che le tapparelle, la struttura dell'edificio è rimasta sana, per cui le lezioni sia all'asilo nido che all'infanzia che alle elementari che alle medie sono potute partire in maniera regolare. Le palestre sono state più segnate avendo i lucernari e sono stati tutti rotti, però abbiamo rimediato nel giro di breve anche a quelle, quindi diciamo che la scuola è partita regolarmente, non ha risentito in maniera drammatica. Avevamo poi degli edifici come le case Aller, dove abitano dei nostri concittadini, dove il tetto era stato interamente distrutto ed erano stati costretti a sfollare, e quindi la precedenza in questa prima fase è stata data al rifacimento di questo tetto piuttosto che a un tetto della casa associazioni della Fagnana, dove ci sono diverse associazioni che svolgono attività ricreative, e via via stiamo andando avanti per priorità. Le prossime priorità sarà l'altra casa associazione associazioni in Piazza Chiesa, piuttosto che l'edificio dove attualmente si ospita la biblioteca, le poste, altre associazioni e l'archivio del comune di Turate. Facciamo un passo alla volta, perché anche perché non ci sono attualmente tutte le risorse necessarie per rimettere in sesto tutti gli stabili contemporaneamente, e quindi pian pianino preleviamo risorse del bilancio da altre opere pubbliche che erano nel nostro programma e alle quali in questo momento dobbiamo rinunciare e traslare in là nel tempo per rimettere in sesto gli edifici comunali e rifar ripartire tutti i servizi. L'edificio più danneggiato purtroppo è stato il nostro salone polifunzionale, dove si svolgevano le attività teatrali e dove
che aveva... all'interno del municipio
no distaccato dal municipio, e salone polifunzionale sede appunto delle attività teatrali e della banda di Turate. Purtroppo questo è stato reso completamente inagibile, ancora oggi non è possibile effettuare alcuna attività.
Ho capito. E invece per quanto riguarda i privati, anche loro hanno avuto, cioè la quasi totalità delle abitazioni sono state danneggiate, no?
Assolutamente sì, come ho sempre detto, probabilmente il 95% delle abitazioni sono state danneggiate, e quindi nella prima fase qui ognuno ha cercato di capire cosa era successo alla sua casa, salendo improvvisata un po' in maniera improvvisata sul proprio tetto a guardare lo stato della propria copertura. Poi pian pianino ci si è incominciati a rendere conto tutti della gravità di quello che era successo e di come fosse stata molto democratica questa grandinata, perché non ha risparmiato nessuno.
Ecco, vabbè, se vogliamo metterla,
sì, insomma, ogni tanto, certo, si cerca un attimino anche di prenderla ridendo, perché comunque nonostante è stata una cosa grave, ma dobbiamo uscirne prima possibile, dobbiamo farne fronte, ci dobbiamo rimboccare le maniche e dobbiamo riportare il nostro paese a essere quello che si merita, e i nostri cittadini avere una casa dove possano vivere anche serenamente, perché oggi purtroppo in tanti vivono ancora con senso di paura, di timore per ogni pioggia, per ogni temporale che arriva.
E beh, soprattutto se non hanno una copertura sistemata in qualche modo.
Esatto.
Va bene. C'è stata una richiesta di ristoro per quanto riguarda i privati, con una documentazione messa dalla regione, mi sembra. Ecco, su questo anche noi come Saronno, sì, abbiamo, come dire, aderito e stiamo andando avanti. Non si sa se arriverà qualche...
Sì,
mi conferma questo?
Sì, esattamente così, nel senso che il governo al momento ha stanziato 9 milioni di euro per tutta la Lombardia per il periodo che va, per tutti gli eventi meteorologici che vanno dal 4 al 31 luglio, e contemporaneamente ha dato delega a Regione Lombardia di trovare le modalità di distribuzione di questi fondi, che adesso sono esigui, perché 9 milioni di euro possono sembrare tanti, ma in realtà non sono nulla per quello che è accaduto, ma forse non bastano neanche per il solo paese di Turate, a fronte del fatto che in Regione Lombardia in quel periodo quasi 400 paesi sono rimasti colpiti da questi fenomeni temporaleschi un po' catastrofici o di smottamenti idrogeologici. Quindi Regione Lombardia ha approntato un sistema di diciamo comunicazione dei danni online attraverso due domande da farsi online sul sito di Regione Lombardia. Si chiama modello B1 per i privati cittadini e modello C1 per le imprese, ai quali si può far domanda per accedere a un contributo che potrebbe arrivare fino a 5.000 euro per i privati e fino a 20.000 euro per le imprese. Per accedervi bisogna entrare e loggarsi con lo SPID o l'identità digitale, la carta di identità elettronica e queste forme di identificazione digitale. Io consiglio a tutti i cittadini di farlo, cioè tutti coloro che hanno avuto danni lo facciano, anche se in questo momento le risorse destinate, come detto, sono poche, ma noi confidiamo che in futuro ci siano più risorse messe a disposizione per la Lombardia e per i nostri territori. E quindi invitiamo davvero tutti i cittadini a compilare questa domanda, che può essere magari appunto magari semplicemente una forma di ricognizione di quanto accaduto, ma magari in futuro potrebbe dare adito a richiedere ad avere degli ulteriori contributi.
C'è stata anche una richiesta di rivedere i termini di pagamento delle tasse, spostarle, sì, di distribuire un po' in maniera da avere.
Allora, dal 4, dal 4 luglio al 31 luglio abbiamo detto che il governo ha dichiarato lo stato di emergenza. Okay. Ecco, a fronte dello stato di emergenza sono previste per le aziende, soprattutto che hanno le scadenze di pagamento di tasse e contributi, delle possibilità di dilazionare piuttosto che spostare in altri termini il pagamento delle tasse. Quanto a noi come comune nei confronti dei cittadini, quello che abbiamo fatto soprattutto nella fase iniziale è cercare di agevolare tutte le procedure della ricostruzione e quindi partire con i lavori semplicemente con una comunicazione via mail, l'occupazione del suolo pubblico senza il pagamento della tassa ma semplicemente con una mail, l'utilizzo di nuove tecnologie o nuovi materiali anche per il centro storico, dove erano abbastanza blindati dal piano di governo di territorio che prevedeva prima solo particolari tipologie. Ecco, abbiamo cercato di snellire le procedure ed allargare le possibilità di materiali edificatori, così da far fronte meglio le prossime volte a eventuali fenomeni similari.
Ecco, si è letto anche che ci sono stati dei controlli da parte dei carabinieri e dell'ispettorato del lavoro con degli elicotteri su tetti per vedere come procedevano alcuni lavori, magari fai da te o in qualche modo, e ci sono state anche delle scorrettezze riscontrate, nel senso che la sicurezza era lasciata un po' da parte.
Sì.
È un po' così.
Allora, nella prima fase post grandinata è normale che ci fosse un po' di improvvisazione, ma anche il privato stesso che salisse sul proprio tetto a valutare i danni e poi che ci fosse l'urgenza di provvedere a delle coperture, della messa in protezione, diciamo, con dei teli il prima possibile. E se in questa prima fase è stata affrontata magari con delle procedure di sicurezza un po' blande, è chiaro che non possiamo permetterci poi in una seconda fase, quando oramai il tetto è in protezione e c'è più tempo per ragionare e approntare le misure di sicurezza, non possiamo permetterci di dimenticarcele le misure di sicurezza. Questi controlli sono stati decisi naturalmente dalla Guardia di Finanza, dal prefetto, eccetera, eccetera, da enti più alti di noi, capisco che possano essere sembrati in quel momento delle misure forse esagerate per qualcuno, ma non dobbiamo dimenticarci che la vita vale ben di più della casa, la vita delle persone,
certo.
E che è importante lavorare in sicurezza a tutela di tutti, a tutela del lavoratore, a tutela anche del committente, che è il privato cittadino che ha chiamato l'azienda edile e che è responsabile, anche se non sa niente di edilizia e di norme di sicurezza. Il committente privato cittadino è responsabile di quello che avviene nel proprio cantiere a casa sua, e quindi se succede qualcosa a casa sua è lui il primo a comparire davanti a un giudice e a rispondere, oltre all'azienda chiaramente,
certo,
che
certo,
ha incaricato.
Certo. No, beh, poi insomma bisogna tener conto che lavorare in sicurezza ti dà la possibilità di non aggiungere ai danni magari la disgrazia. Ecco, quindi sarebbe,
io ho sempre detto ai cittadini, durante tra il 2020 e il 2022, nel periodo Covid, abbiamo passato un periodo tremendo dove abbiamo perso tanti affetti, tanti amici, tante persone care. La fortuna di questo evento, nella sua drammaticità, è che oggi siamo qua ancora tutti a raccontarcelo, e che nessuno è andato perso. E quindi innanzitutto la sicurezza, innanzitutto la salvaguardia della vita.
Benissimo, facciamo un break musicale adesso, poi continuiamo.
Mi piace il sole e una donna che piange, le rondini e le cattive signore, saltare tra i balconi, aprir le finestre e le ragazze in primavera.
Mi piace il vino, mi piacciono i fiori, e gli amanti però non i signori. Adoro essere amico dei ladri e la chanson francese.
Non son di qui, non son di là, non ho metà, né mai ne avrò. Felicità è il mio colore d'identità. Non son di qui, non son di là, non ho metà, felicità è il mio colore d'identità.
Abbandonarmi qui sulla sabbia o in bicicletta a inseguire Manuela, e tutto il tempo per vedere le stelle in mezzo al grano con Maria.
Non son di qui, non son di là, non ho metà, né mai ne avrò.
Prendiamo la nostra chiacchierata col sindaco di Turate, Alberto Oleari. Abbiamo parlato dei danni da maltempo che hanno appunto inciso su quel territorio, ma c'è qualcuno che vi sta aiutando in questo periodo?
Allora, purtroppo in questo periodo ancora no, nel senso che ho detto anche ai miei cittadini che se oggi cercano due mani che li possano aiutare, le possono trovare alla fine delle loro braccia, purtroppo, nel senso che ognuno si è dovuto arrangiare da solo, e anche noi come comune attualmente non abbiamo avuto l'aiuto da nessuno e ci stiamo arrangiando da soli, nel senso che delle risorse sono state stanziate, l'abbiamo detto, ma sono ancora molto scarse. A oggi non abbiamo ricevuto niente né dalle assicurazioni né da Regione Lombardia e neanche dal governo, e quindi quello che stiamo facendo totalmente con le nostre risorse, come del resto lo stanno facendo tanti privati cittadini che si stanno arrangiando in proprio. E quindi questo periodo abbiamo Turate, che è esattamente un cantiere a cielo aperto, perché non immaginate quante impalcature, quante movimento di camion, di tegole ci sia Turate, certo. È proprio un brulicare di imprese edili, ecco. E se possiamo dirci che se nel 2020-22 col Covid eravamo un po' tutti diventati dei medici specialisti in malattie infettive, e il dualismo era se era meglio Pfizer o Moderna o AstraZeneca, ecco, poi nel periodo successivo, nel luglio 2023, siamo diventati tutti invece ingegneri, architetti,
geometri,
e quindi le discussioni del bar non sono più neanche tanto quelle calcistiche, sono diventate soprattutto se sia meglio la tegola portoghese o la marsigliese piuttosto che il finto coppo coibentato o la lamiera. Ecco, queste sono le nostre discussioni turatesi.
Beh, insomma, comunque ha dato lo spunto per approfondire un argomento. Va bene. Come comune avete dei progetti in cantiere, o avevate, visto che magari avete distratto delle risorse? Sì. Per
è proprio così, nel senso che avevamo l'idea di migliorare la viabilità e la ciclabilità soprattutto del nostro paese, con l'inserimento di collegamenti ciclopedonali tra diverse vie per collegarci da una parte a Rovello e dall'altra a Gerenzano e a Cislago, o per collegarci con le frazioni. Purtroppo questo evento in un solo attimo ha spazzato via tutto il nostro programma delle opere pubbliche, che è stato immediatamente sostituito con il ripristino degli immobili comunali, che devono essere chiaramente resi ancora nuovamente agibili per dare servizi ai cittadini. Certo. E per evitarne il deperimento. E quindi in un attimo abbiamo dovuto traslare di 1 o 2 anni tutto il nostro programma opere pubbliche.
Ho capito. Va bene, abbiamo ancora qualche minuto. Per quanto riguarda gli organici comunali, so che un po' tutti i comuni, saranno compresa, sono un po' deficitari, cioè c'è qualche settore dove ci sarebbe necessità di qualcuno in più, anche perché noi siamo, come dice il nostro sindaco, siamo impegnati con tanti progetti e programmi che riguardano anche il PNRR. Questa cosa ha comportato un maggior lavoro, un aggravio di lavoro su tutti gli uffici. Però si è evidenziato anche una carenza di organico. A Turate come siete messi?
Allora, Turate è un paese di 9.700 abitanti e guardando i numeri previsti dalle leggi governative dovremmo avere 58 dipendenti. Di fatto siamo a meno della metà e quindi siamo a 28 dipendenti comunali. Stiamo vivendo dei momenti di fatica, soprattutto per quanto riguarda il comando di polizia locale. Quindi per un paese di 9.700 abitanti abbiamo 4 vigili che effettuano 2 turni, quindi 2 la mattina e 2 pomeriggio.
Quanti ce ne dovrebbero essere?
Per la legge regionale 1 ogni 1.000 abitanti, quindi 9/10 e siamo a 4. E poi abbiamo un po' di difficoltà anche all'ufficio tecnico lavori pubblici, perché in questo periodo si fa proprio fatica a reperire personale qualificato, geometra, architetto, ingegneri, per i lavori pubblici piuttosto che per l'edilizia. Sono settori in cui tanti comuni stanno soffrendo una carenza strutturale di organico. Oggi il mondo privato forse è molto più attrattivo di quello che è il pubblico impiego. Mi viene in mente il film di Checco Zalone, dove il posto al pubblico impiego non si lascia mai, crolli il mondo, ma non bisogna lasciarlo. Oggi non è più così, non è più così appetibile e non è così vantaggioso in termini di stipendio piuttosto che di responsabilità.
Sì, forse quello era vero anni fa, un po' di anni fa adesso. In effetti,
esatto, esattamente così.
In effetti non lo è più.
Esatto.
Ecco, volevo chiedere, per quanto riguarda invece la viabilità, fatto l'accenno alle piste ciclabili, sì, o ciclopedonali, eccetera. Ecco, state costruendo una rete in questo senso o c'è già, va migliorata, com'è?
Allora, deve essere migliorata e deve essere implementata. perché abbiamo i comuni attorno che hanno fatto la loro parte e ora tocca a noi fare la nostra. La prossima, una delle piste ciclabili che abbiamo intenzione di costruire sarà quella che collegherà Rovello fino a Gerenzano, passando proprio per Turate, e così anche implementare la pista ciclabile sulla Varesina, perché da Saronno parte la Varesina, Gerenzano ha costruito la ciclabile, noi abbiamo un pezzettino, non è lunghissimo, sarà un chilometro e mezzo di Varesina in cui dobbiamo fare la nostra parte di ciclabile, e so che anche Cislago è partito con i lavori per fare la pista ciclabile. Quindi sarebbe proprio bello che ogni comune, facendo la sua parte e guardando il territorio non in un'ottica limitata dei propri confini, ma con un occhio dall'alto, quindi guardando l'area geografica, diciamo, progetti queste maniere di spostamento dolce che vadano a toccare più territori, che permettano ai cittadini di fare delle belle passeggiate in sicurezza su queste ciclabili.
Avete lo spazio sulla Varesina per fare la pista?
Sì, lo spazio, cioè, lo spazio si, può si può recuperare, non è complicatissimo, ecco.
Va bene, manca qualche minuto. Vuole aggiungere ancora qualcosa, sindaco?
Ma sì, una cosa bella la voglio proprio aggiungere, perché nel 2016 c'è stato un terremoto nelle Marche, come tutti si ricorderanno, e in quel periodo, insieme ai comuni di Rovello, Rovellasca, Bregnano e Lomazzo, avevamo fatto un progetto chiamato HELP, un aiuto per la ricostruzione, in cui avevamo scelto di aiutare un comune che era stato colpito dal terremoto, e avevamo scelto il comune di San Ginesio nelle Marche. Avevamo raccolto, attraverso feste, iniziative, sponsor, avevamo raccolto quasi 80.000 euro che avevamo donato al comune di San Ginesio per creare una struttura geodetica, tipo i palloni dei campi sportivi dove si gioca a tennis, per intenderci.
Tenso struttura,
esattamente. Sì, sì, sì. E quindi siamo riusciti in questo intento. Ecco, il giorno dopo la grandinata mi ha contattato il sindaco di San Ginesio e mi ha detto: Alberto, cosa ti serve? Ho detto: non lo so cosa mi serve qua. Si guarda in giro da tutte le parti e è tutto... sono tutti i tetti bucati, non so cosa ci serve. Vedo che i cittadini fanno fatica a trovare i teli per coprire i tetti. Ci penso io, Alberto. Il sindaco di San Ginesio, Giuliano Ciabocco, che ringrazio ancora, due giorni dopo si è presentato personalmente a Turate con 60 teli sulla sua macchina privata e ce ne ha fatto dono. Questo per me è stato un segnale di amicizia, di aiuto, di stima, di vicinanza, di prossimità incredibile, perché mi ha davvero aperto il cuore. Penso che sia stata una delle più belle testimonianze che questo brutto periodo di grandinate ci ha dato, e davvero approfitto ancora per ringraziare il sindaco e tutti gli abitanti di San Ginesio nelle Marche per l'aiuto che ci hanno dato.
Bene, e con questa bella notizia chiudiamo la nostra intervista, la nostra chiacchierata. Grazie, sindaco, di essere stato con noi. A risentirci e una buona giornata.
Grazie per l'invito a voi. Grazie.
Grazie.